E buonasera a tutte e a tutti, benvenuti, benvenute, fratelli e sorelle, compagni e compagne all'ascolto. Questa qui è Radio Onda Rossa, questa qui è Entropia Massima e sta per iniziare una nuova puntata di Libera Scienza e Libero Stato del 25 marzo 2024. Eccoci qua, cominciamo subito come al solito andando dentro al tema. Salutiamo la nostra sigla e oggi parliamo di una notizia che ha fatto un po' scalpore in questi ultimi tempi. Ha creato stranamente una notizia geologica che ha bucato la nebbia della non conoscenza e quindi del disinteresse che normalmente circonda le questioni di geologia, e invece questa qui è arrivata sulle prime pagine dei giornali, sulle prime pagine del New York Times. È stata la bocciatura della formalizzazione dell'antropocene come epoca geologica. Adesso nel corso della trasmissione vedremo un po' cosa vuol dire questa cosa, che è stata poi richiamata e riutilizzata con vari scopi. Noi l'antropocene l'abbiamo incontrato tante volte, soprattutto quando abbiamo parlato in questa trasmissione, soprattutto quando abbiamo parlato, cioè il concetto d'antropocene, quando abbiamo parlato del riscaldamento globale, degli effetti dell'uomo sulla Terra. Avevamo detto, no, che l'uomo è una grande forza geofisica, che in realtà è una specie vivente che in realtà ha modificato così tanto i sistemi, il sistema Terra in cui vive, che addirittura se ne troverà traccia sia nel riscaldamento globale che in futuro. Sulla base di questo era stata proposta la formalizzazione dell'antropocene, ma lo vediamo dopo. Quello che è necessario un attimo dire all'inizio della trasmissione è un po' far ragionare un po' sul tempo, perché la questione dell'antropocene, in qualche modo l'antropocene geologico, l'antropocene della notizia, della bocciatura, ha a che fare col tempo. Il tempo, cioè quello che noi consideriamo il tempo, è sempre stato, no, un interesse della filosofia, il tempo ciclico aristotelico, il tempo, insomma, Sant'Agostino, tante volte è stato, tanti filosofi lo hanno affrontato, ma è pure un problema che ci abbiamo tutti quanti, no, come specie. C'è chi dice, una scrittrice americana che ha scritto un libro che si chiama Il tempo della Terra, non so se l'hai letto, molto interessante, dice che c'è una specie, nella specie umana c'è una specie di cronofobia, no, e lo dimostrerebbe addirittura, che ne so, appunto, la vanità associata anche a tutte le cose che si fanno per evitare di sembrare più vecchi, o addirittura, insomma, le prospettive esistenzialiste. Comunque, ritornando alla storia della Terra, alla storia del pianeta, fino a un certo punto la considerazione su quanto tempo ci aveva il pianeta era legata, tutto sommato, alla visione biblica. Quasi nessuno la contrastava. Addirittura l'arcivescovo d'Irlanda disse che, con precisione, la data della creazione era il 23 ottobre del 4004 avanti Cristo, un tale James Usher, arcivescovo della Chiesa d'Irlanda. Oggi sappiamo, tutti quanti sanno, a scuola ci dicono che l'età della Terra è 4,4 miliardi di anni. Comunque raggiungere di questa data è stata un'acquisizione forte della conoscenza umana, ci è voluto tanto tempo. A un certo punto nella storia dell'umanità, diciamo intorno al 700, metà fine 700, ci si è resi conto che forse il tempo, forse i fenomeni che venivano osservati non erano stati, potevano essere ordinati temporalmente, e quindi i primi geologi che classificavano il mondo si sono resi conto che forse quelle stratificazioni che vedevano erano una specie di registrazione del tempo che passava, e che quindi le rocce che stavano sotto, gli strati che stavano sotto, erano precedenti a quelli che si trovavano loro sopra, gli strati che vediamo tutti quanti quando andiamo in montagna, ad esempio. Allo stesso modo, l'attenzione al contenuto di questi strati, soprattutto di fossili, di quelli che chiamiamo fossili, ha cominciato a far pensare che forse nello stesso posto erano susseguiti ambienti diversi, che in quel momento non c'erano. Tanto per fare un'esperienza di questo tipo, la può far chiunque, andando a fare una passeggiata a Monte Mario, in cima a Monte Mario si trovano dei gusci di bivalvi che, se a guardarli bene, se uno li sa riconoscere, assomigliano tanto a dei bivalvi che vivono sulle coste dell'Islanda. Oppure andando nella Sabina, tutti quanti ci andiamo, spesso capita di trovare delle ostriche che ci faranno lì, che stanno in mare, gli altri pure i fossili che ci fanno fino in cima a Monte Mario. Quindi questa consapevolezza, piano piano, questa osservazione ha portato a far capire che, tutto sommato, le rocce, i terreni, quello che sta sotto, in qualche modo è una testimonianza di ambienti e di storie del passato. Piano piano, nel corso dei diversi secoli, i ricercatori, i geologi hanno cominciato ad accumulare tanti indizi, tanto da ricostruire una sorta di biblioteca di storia del tempo, e ordinando in qualche modo, secondo i fossili e secondo la posizione geometrica relativa, quello che c'era prima e quello che c'era dopo. In questo modo, attraverso il tempo, è stato possibile costruire quella che si chiama la scala cronostratigrafica, cioè che è una tabella dove ci sono dei nomi che corrispondono a delle rocce con un contenuto fossilifero. Dovunque nel mondo uno trova delle rocce con quello stesso contenuto fossilifero, può riferirsi piano piano, grazie alla posizione relativa rispetto agli altri strati che contengono altri fossili, può riferirsi a quel periodo, e così sono stati nominati i vari periodi. Piano piano la cronostratigrafia è andata avanti, e recentemente nel Novecento si è associata la capacità dell'uomo di ricostruire anche il tempo assoluto, perché quello precedente era semplicemente un tempo basato sulla posizione relativa delle rocce, quindi era una storia del tempo di roccia, no? La fossilizzazione in qualche modo della storia della Terra. Le datazioni più recenti hanno permesso di associare, o comunque di analizzare, quella storia anche dal punto di vista dell'età assoluta. Tutto sommato, tutto questo ragionamento è attualmente gestito da un ente che si chiama la Commissione Internazionale di Stratigrafia, che rigidamente, mano a mano che vengono a trovare, ci sono nuovi ritrovamenti e si aggiusta la scala cronostratigrafica, stabilisce qual è il tempo geologico in modo abbastanza rigido. È una specie di, non lo so, Nazioni Unite, dice sempre la stessa autrice, del tempo geologico. In questo modo ogni unità, ogni elemento nuovo che viene scoperto, o ogni unità temporale che viene istituita, deve avere appunto un corrispettivo fisico, che adesso c'ha un nome particolare, addirittura lo chiamano chiodo d'oro, va di moda adesso dire questa cosa, comunque una sezione tipo, e quindi al periodo geologico deve corrispondere necessariamente una serie tipo, una roccia tipo che descrive quel periodo di tempo. È importante rendersi conto, ai fini del discorso che facciamo, che il tempo di cui parliamo in questa volta qui è un tempo che c'ha un corrispettivo fisico, mo ce lo spiega meglio la nostra ospite, però quello di cui parliamo oggi, per spiegare l'antropocene, è come viene misurato il tempo del pianeta su cui stiamo. E quindi do la parola al comandante Jacopo per introdurci chi ci condurrà al posto suo, che normalmente ci guida in questa avventura.
Buonasera a tutti e a tutti.
Scusa, Jacopo.
Ecco, buonasera a tutti e a tutti. Grazie Lorenzo. Sì, questa sera abbiamo un ospite illustre da questo punto di vista, una ricercatrice dell'Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria del CNR, l'Istituto Nazionale delle Ricerche in Italia. Lei si chiama Ilaria Mazzini, è una geologa e si intende da sempre una ricercatrice del Quaternario. Prima di venire in trasmissione siamo fatti la solita birretta così rilassante noi tre, e gli ho chiesto, proprio mi è venuta proprio questa domanda, dice: ma che vuol dire geologa del Quaternario, proprio a parte appunto quello strato che tu indichi nella cronostratigrafia? Sì, ma poi in buona sostanza cosa studia una ricercatrice del Quaternario? Io partirei da questa semplice, banale, ingenua domanda di chi non si occupa del tema, a Ilaria. Buonasera Ilaria, grazie per essere venuta innanzitutto. Ti do subito la parola con questa domanda: che cos'è il Quaternario? Cosa fa una ricercatrice del Quaternario?
Grazie Jacopo, grazie Lorenzo. Prima di tutto, che cos'è il Quaternario? Lorenzo ha spiegato molto bene come si costruisce la scala cronostratigrafica. Diciamo, il Quaternario, se paragoniamo il tempo geologico a un corpo umano, il Quaternario è l'ultimo millimetro di capello sulla testa, quindi sono gli ultimi 2,6 milioni di anni. Un geologo che studia il Quaternario si può occupare di tante cose. Io in particolare mi occupo di fare ricostruzioni paleoambientali, quindi ricostruisco quello che era l'ambiente nel passato, limitato però in questo intervallo di tempo. E perché limitato in questo intervallo di tempo? Perché il Quaternario è il periodo più vicino a noi, è il periodo in cui è possibile trovare più fossili, più elementi che ci danno indicazioni su quello che poteva essere il paleambiente e il paleoclima, e quindi da certi punti di vista è anche più facile da studiare. E, diciamo che però un quaternarista si potrebbe occupare per esempio di datazioni al carbonio 14, si potrebbe occupare di tettonica recente, quindi di terremoti, e, si può occupare di geoarcheologia, quindi di applicare la geologia a insediamenti archeologici, anche preistorici. E, si può anche occupare di ricostruire il chimismo delle acque attraverso delle analisi molto sofisticate su degli elementi chimici presenti nei sedimenti. Quindi dire geologo del quaternario è una definizione molto molto ampia. Io mi definirei sì una geologa del quaternario, però in particolare una ricercatrice che si occupa di ricostruzioni paleambientali.
Ecco, infatti questo lo dimostra, sempre prima parlando ti chiedevo l'ultimo convegno che avete fatto a Roma quest'estate, che si chiama proprio un convegno internazionale proprio sul quaternario, hai detto che l'unica, erano più di 3.000 invitati, 15 sessioni contemporaneamente per più di una settimana ci sono state, e quindi per dire quanto è ricco, quanto è vasto questo settore appunto di studi e di ricerche.
Sì, è molto molto
mondiale, enorme è stato.
Sì, a livello mondiale è molto, la comunità è molto ampia, anche perché appunto si possono studiare tante cose diverse, è il periodo più vicino a noi, quindi forse anche quello che tutte le persone sentono più prossime a quella che è la propria vita, la propria realtà. E poi devo dire che c'è un forte interesse nel capire come l'uomo interagisce con l'ambiente, e qui diciamo questo è un ponte verso l'antropocene, perché ovviamente il quaternario è anche caratterizzato dal fatto che finalmente è arrivato sul pianeta Terra l'uomo, è apparso l'uomo.
E come si dice, no? L'uomo è apparso l'ultimo secondo prima della mezzanotte, si dice sempre, no? Se noi raggruppiamo la vita della Terra in un anno, l'uomo è comparso l'ultimo secondo allo scoccare prima della mezzanotte, quindi sui conti tornano, ecco.
Esatto.
Ci stiamo cronologicamente.
E quindi a un certo punto, no, rispetto a quello che dicevamo, un ricercatore una venticinquina d'anni fa, nel 2000 in realtà, un chimico, no, mi sembra premio Nobel per la chimica, a un certo punto gli venne in mente di introdurre questa parola che questa sera non so se amiamo o, o consideriamo confusiva, però comunque questa parola molto affascinante che è entrata nell'immaginario collettivo, questa volta si può dire benissimo, che è l'antropocene, a partire dal fatto che dice appunto l'uomo rispetto alle altre specie viventi che tutto sommato si sono sviluppate e poi dopo si sono estinte, non lasciando, a parte i loro fossili, una traccia su tutto il resto, invece l'uomo è stato capace di modificare tutto il sistema Terra, tanto da ipotizzare, questo qua in senso diciamo non necessariamente rigido, un'epoca dell'uomo chiamata, e l'ha cominciata a chiamare, antropocene.
Sì, nel 2000 Kreutzner ha scritto questo articolo che credo sia uno degli articoli più citati al mondo.
È su Nature, Geology of Mankind, per chi lo si lo vuole cercare.
E, molto interessante, anche perché nel 2000 non si parlava di antropocene, quindi era un concetto nuovo che è stato cavalcato da tantissimi colleghi. E Kreutzner sosteneva che l'uomo stesso era diventato una forzante talmente forte da poter modificare l'ambiente più delle forzanti naturali, e per questo proponeva l'utilizzo del termine antropocene. Questo succedeva 24 anni fa, 15 anni fa circa, si è costituito un gruppo di studio sull'antropocene, perché alcuni volevano che diventasse appunto un periodo geologico. E dovete sapere che la scala dei tempi che vi ha spiegato Lorenzo si costruisce molto lentamente, e la Commissione Internazionale di Stratigrafia, in particolare l'Unione Internazionale per le Scienze Geologiche, ha stabilito dei criteri molto precisi per poter definire quello che noi geologi chiamiamo il GSSP, che in inglese significa Global Boundary Stratotype Section Endpoint, il chiodo d'oro di cui che nominava prima Lorenzo. E mettere delle regole serve, perché ovviamente tutti vorrebbero avere il loro chiodo d'oro e dire: qui nella mia patria, nella mia nazione, c'è il limite tra il tempo X e il tempo Y. Però bisogna che questo limite sia riconoscibile ovunque, in tutto il globo, e soprattutto che questo limite indichi un evento isocrono, ovvero sia che avviene nello stesso momento su tutta la Terra, che è avvenuto nello stesso momento su tutta la Terra. E questi due criteri sono fondamentali. Ovviamente sono molto molto più dettagliati di quello che vi ho detto io, e ci sono tante cose da considerare prima di definire uno stratotipo. Lo stratotipo, intanto, così per aiutarvi nella definizione, definisce sempre la base di un periodo geologico, sempre soltanto la base di un periodo geologico. Questo momento deve essere caratterizzato da un cambiamento che può essere nel record fossile, nel record geochimico, che può essere anche paleomagnetico, per esempio, quindi un'inversione del campo magnetico. Ma questo cambiamento deve essere riconoscibile nello stesso momento su tutto il globo.
Ad esempio, potremmo fare un esempio sicuramente riduttivo. Ad esempio, nella gola del Bottaccione, ci è capitato di nominarlo così, dove è fossilizzato in qualche modo il limite tra il limite, diciamo, che segna la scomparsa dei dinosauri, quindi la grande estinzione di massa che separa addirittura lì due ere, il Mesozoico dal Cenozoico, è riconoscibile in vari punti del mondo. C'è uno straterello di, nel caso della gola del Bottaccione, piccolo piccolo, di un centimetro, che rappresenta l'evento globale che corrisponderebbe in quel caso lì alla presenza di una sostanza, di un incremento del contenuto di iridio all'interno dei sedimenti, che rappresenterebbe appunto l'impatto del famoso meteorite che nel golfo ha atterrato l'impatto nel golfo del Messico, che avrebbe determinato quella grossa crisi biologica che ha fatto estinguere non solo i dinosauri ma una gran parte della biomassa mondiale. Quello lì è un esempio perfetto, perché in tanti punti del mondo tra l'altro si trova proprio quello strato. Il chiodo d'oro sta in Marocco, mi sa, quello ufficiale.
Sì, però non è soltanto il livello di iridio. In quel caso, poi, è stato particolarmente studiato.
Certo.
In quel caso ci sono anche dei microfossili, dei foraminiferi, che ci danno delle indicazioni molto molto utili, e vengono considerati anche quelli. Il chiodo d'oro non viene mai determinato da un solo elemento, ma da più elementi messi insieme, perché non è detto che dappertutto si trovi ad esempio il livello di iridio, e quindi ci devono essere diverse possibilità per analizzare lo stesso sedimento.
Quindi, quindi intanto invitiamo tutti quanti ad andarci, perché quello lì è un bel esempio per capire, perché poi ci sono quelle tabelle un po' abbandonate certe volte, ogni tanto tagliano l'erba, c'è pure un'osteria vicino, carina, però in realtà effettivamente se uno ci va con qualcuno che glielo spiega e si dota di una lente di ingrandimento senza smartellare l'affioramento, che a forza di martellate sta scomparendo, anche prendendo i pezzetti per terra, ci sono i pannelli che fanno vedere le foto del coso, uno si accorge pure del cambio della fauna, dei guscetti piccoli minuscoli che stanno all'interno. È una bella gita e si può fare, lì si vede proprio il tempo geologico come lo consideriamo, cioè dentro la roccia. Che dicevi, comandante?
No, volevo dire, appunto, rispetto a questo che stavate dicendo, rispetto all'antropocene, cos'è, che è uno dei fattori per cui uno dei cavalli di battaglia, penso di aver capito, per cui chi ha sponsorizzato, appunto, convinto che l'antropocene fosse uno strato ben riconoscibile, è partito dal considerare appunto i radionuclidi emessi in atmosfera a seguito dell'avviamento dell'era atomica, o quei radionuclidi che in natura non esistono, ma che esistono dopo una reazione nucleare a catena, quindi artificiali, diciamo così, sono i famosi transuranici. Ora, questo è un argomento appunto su cui io ti farei poi delle domande, perché sembra così di primo acchitto sembra una buona base per definire l'antropocene.
E ci vogliamo arrivare piano piano, però, visto che Ilaria ci ha pure suggerito degli intervalli musicali. Tra l'altro abbiamo trovato ha trovato Ilaria un pezzo degli Orchestral Manoeuvres in the Dark che si chiama proprio antropocene, e quindi tra l'altro è pure un po' techno, quindi ce lo sentiamo un attimo, prendiamo fiato.
Anthropocene, the current geological epoch.
Human impact on Earth's geology and ecosystems, including anthropogenic climate change. Anthropocene, the current geological epoch.
E rientriamo, vai, interrompiamo Anthropocene. Questo qui effettivamente, dicevamo con Ilaria, è la prova che il appunto, che dicevamo prima, dell'immaginario collettivo che è stato colpito così forte dall'accesso di questo significante, va al di là della parola Anthropocene, tanto che appunto Orchestra Manuel Sintetar, che c'è una storia di elettronica, insomma, molto antica, dagli anni dal 78, visto che hanno cominciato a suonare, hanno fatto una canzone che descrive esattamente più o meno quello che stiamo dicendo appunto che l'uomo è responsabile del cambiamento climatico. Finisce in modo tragico perché dice: fra un milione di anni la popolazione mondiale sarà zero, e dice: adesso siamo 7 miliardi, e fra un milione di anni effettivamente è ragionevole comunque cioè, anche in assenza della trasformazione, però loro magari non lo potevano sapere, quindi hanno voluto l'effetto tragico. Alla parola la ridiamo qui a Ilaria, se no noi ormai siamo in balia della corrente. Vai,
no,
tu.
Volevo farvi riflettere su questo fatto, perché il concetto di antropocene, sì, ha avuto così tanto successo? In realtà perché l'uomo è antropocentrico, quindi l'idea che ci fosse un'epoca in cui la sua influenza è così forte da essere definita antropocene forse ha stuzzicato, diciamo, l'ego di molti. Questa non è una mia teoria, è una teoria di una sociologa inglese della quale ho ascoltato una conferenza, e potrebbe anche essere. Fatto sta che effettivamente nell'ambiente che ci circonda troviamo tantissime tracce che potrebbero rimanere fossili nel tempo. La plastica è visibilissima, basta andare, non so, su una spiaggia.
Il plasticene
esatto. Però ci sono anche altri elementi meno visibili, come diceva prima Jacopo, la radioattività e i radionuclidi, quindi degli elementi che si possono misurare solo con degli strumenti molto sofisticati, che comunque già vengono utilizzati dai geologi per fare delle datazioni indirette. Per esempio il picco di radioattività in sedimenti lacustri e anche in sedimenti marini non molto profondi viene utilizzato per datare circa il 1950, che è l'inizio della sperimentazione della radioattività. E questo era una delle ipotesi che è stata proposta come base dell'antropocene, ma in realtà l'antropocene ha una storia un po' più lunga, nel senso che all'inizio si pensava che il cambiamento più grosso che l'umanità ha effettuato sul nostro pianeta è stato quello che coincideva con la trasformazione da l'uomo cacciatore e raccoglitore all'uomo agricoltore, quindi l'inizio dell'agricoltura. L'inizio dell'agricoltura però è un evento eterocrono, cioè è un evento che è accaduto in tempi diversi, in luoghi diversi sulla Terra, e come tale non può essere un evento che definisce la base di un GSSP. È per questo che poi nel tempo si è arrivati a pensare che la radioattività potesse essere un marker, uno di quei marker che la IUGS cerca per definire gli stratotipi. E quindi sono stati fatti vari tentativi per trovare un luogo dove l'evidenza di questa radioattività fosse estremamente chiara, e alla fine si è trovato questo lago in Ontario dal quale è stato prelevato un sondaggio di 35 centimetri, quindi un sondaggio cortissimo, e sul quale il gruppo di studio sull'antropocene voleva definire appunto lo stratotipo dell'antropocene. Però io sulla radioattività sono estremamente ignorante, e quindi passo la parola a Jacopo.
Sì, perché uno la prima domanda è: la radioattività è un fenomeno naturale, quindi essendo naturale perché dovrebbe essere un marker per l'antropocene? La radioattività è vecchia quanto la Terra, tant'è vero che il nucleo della Terra è, cioè la Terra è calda proprio perché ci sono fenomeni radioattivi di decadimento radioattivo all'interno, si presuppone, nel nocciolo della Terra, quindi diciamo che è un po' il motore della vita, del respiro della Terra, chiamiamolo così. L'uomo è cresciuto, tutte le specie, le forme di vita, animali, vegetali, sono cresciute adattandosi a un livello di radioattività con la da sempre. La radioattività è qualcosa di intrinseco sia sulla crosta terrestre, appunto, no? Ma viene anche dall'esterno continuamente, dai raggi cosmici, dal vento solare, da ciò che il sole è. Quindi è un evento estremamente naturale, non è nulla di antropocene, anzi, noi ci siamo adattati alla radioattività. Quello che dicevi tu, che io suppongo che i ricercatori vanno a cercare quei radionuclidi che l'uomo ha generato artificialmente, cioè tutti quei radionuclidi che in natura non c'erano prima di cosa? Prima dell'era nucleare, cioè prima della fissione nucleare a catena, e quindi prima delle bombe atomiche. Come dicevo, la radioattività, c'è un livello di radioattività che si misura in tutta la Terra, c'è un livello medio di radioattività che uno riesce a misurare ed è quello, salvo ci sono, mediamente la Terra ha un livello di radioattività pressoché uguale, cioè, salvo ovviamente zone con più alta radioattività e più bassa radioattività. Però quello che interessa a noi sono i picchi correlati all'attività umana. Allora, quando è che si inizia l'era atomica? Si fa datare l'era atomica non dalla prima pila atomica, cioè dalla prima reazione nucleare a catena controllata, quella che fece Enrico Fermi a Chicago, perché quella non emette radioattività, perché appunto era controllata e quindi non provocava danni all'ambiente, cioè non usciva, ma appunto dal primo test atomico della prima bomba nucleare, che fu fatta il 16 luglio, come tutti ormai conosciamo da Oppenheimer, dal film, da tutto. Oppenheimer alla ribalta il personaggio di Oppenheimer come il padre a bomba atomica. Quindi nel 1945, nel deserto del New Mexico, fu fatta esplodere la prima bomba atomica alle 5:29. Questa prima bomba atomica aveva un potenziale di molto piccolo rispetto poi a quelle che si sono sviluppate dopo, di 19 chilotoni, cioè il chilotone equivale a 1000 tonnellate di tritolo. Si misura così la potenza di una bomba nucleare. Questo perché lo dico? Perché da quel 16 luglio del 45 sono state fatte esplodere sotto forma di teste, cioè anzi due applicate proprio in guerra, cioè le famose bombe manco un mese dopo, quindi dal 16 luglio, il 6 e l'8 di agosto furono fatte esplodere su Hiroshima e Nagasaki. Da lì in poi c'è stata la rincorsa appunto a dotarsi di tutte le nazioni, le pressoché più sviluppate del mondo occidentale, di testate nucleari. Ora, i test che sono stati fatti per testare la grandezza, l'efficienza, la forza distruttiva di queste bombe atomiche a livello mondiale sono stati fatti ben 2418 test nucleari sono stati fatti esplodere. Questi test, di questi 2418, dico le statistiche perché sennò non ci si rende conto della portata. Ecco perché non a caso viene, dicevo, i ricercatori scelgono appunto la radioattività, perché è stato un fenomeno dal 45 fino a quando non si è messo al bando l'ultimo test nucleare, a parte la Corea del Nord che si presuppone che faccia qualche test, però l'ultimo è stato, penso, dei francesi a Mururoa.
Come no? Mururoa. Sì.
Poi ha fatto quel test e firmarono il trattato di non proliferazione di test atomici. Dunque, per dire, gli Stati Uniti in tutto dal 45 in poi hanno fatto 1054 test, l'ex Unione Sovietica 715, la Francia 210 test, la Gran Bretagna 45, la Cina 45, poi l'India 6 test, si è aggiunto il Pakistan con altri 6, poi la Corea del Nord, che non si capisce bene se sono dall'1 a 6 test nucleari. Ora, partendo dalla prima, che appunto, come ho detto, il primo esperimento nel New Mexico, il Trinity Test, l'ordigno si chiamava Gadget, che era di 19 kilotoni, si è passati poi alla più grande bomba atomica mai sviluppata, è stata fatta esplodere in atmosfera dai sovietici nel 31 ottobre del 1961. Il nome in codice del test si chiamava Ivan, forse per ricordare Ivan il Terribile, ma era di 57.000 kilotoni, una bomba all'idrogeno, perché dobbiamo dire che dopo questo...
La Tsar Bomb, quella famosa, come
sì, lo Tsar Bomb. Quella, da lì in poi gli americani hanno fatto la massima di 15.000 kilotoni. Ora, dico questi dati perché sono stati fatti questi test sia in atmosfera che in ambiente sottomarino, come i francesi a Mururoa, e soprattutto... scusate, underground, cioè si sono fatti costruire delle gallerie. Il più famoso site test sta nel deserto, nel New Mexico, nel deserto del Nevada, vicino Las Vegas. Di tutti questi test a livello complessivo, appunto, circa 500 sono stati fatti in atmosfera, 200 in ambiente sottomarino, tutto il resto sono stati fatti poi, perché poi quelli in atmosfera furono banditi dopo questa super bomba sovietica, non ne fecero più. Quindi immaginate il fallout, che è proprio la nuvola che si crea, il fungo atomico, quello è tutto materiale radioattivo che si cosparge. Di tutto questo, più o meno le fonti più o meno sono stati fatti esplodere con una potenza totale di 438 megatoni, che equivale a 35.000 bombe di Hiroshima circa. E sul terreno poi, con questo fallout, si è riversato nell'atmosfera, nell'ambiente, nella biosfera, nella geosfera, circa un 3.800 kg di plutonio e circa un 4.200 kg di uranio. Ora, riprendendo il discorso, appunto, quali sono quei radionuclidi marker? Sono quelli che non esistono in natura. Ah, poi consideriamo anche due disastri nucleari mondiali, che sono Chernobyl. Io mi ricordo, quando facevo radiometria ambientale, per esempio, quando si fa radiometria ambientale si studia per esempio i livelli di radioattività. Ormai ormai adesso, perché sono passati 40 anni da Chernobyl, però lo strato di cesio, per esempio, l'apporto di radioattività che dà il cesio 137, che è appunto un radionuclide artificiale, deve essere considerato, si deve sottrarre. Questo è un fondo naturale, diciamo, viene ormai considerato naturale, su cui, quando tu vuoi vedere un'attività ben specifica, devi sottrarre questo fondo, quindi è un fondo naturale tra virgolette. E quindi c'è il cesio 137, lo stronzio 90, i vari plutonio, che sono i vari isotopi del plutonio 239 240, l'americio 241 e lo iodio 131, ma questo lo iodio è artificiale, ma a tempi di dimezzamento, cioè quindi scompare in poco tempo. Però tutti gli altri persistono, soprattutto gli alfa emettitori, che sono appunto l'americio, sono il plutonio, l'uranio. Questi hanno tempi di decadimento di centinaia di migliaia di anni e quindi sono degli ottimi marker, perché rimangono e sono ben visibili.
Quindi nei sedimenti, in teoria, un geologo del futuro che va a campionare proprio quei 35 centimetri, cioè effettivamente è un po' poco, scopre, li troverà anche fra 100.000 anni.
Sì,
esatto. Sì. Quindi questo qui era il principio. Però insomma...
Però quelli non esistono in natura, quindi è stato l'uomo.
Esatto. Però non è andata.
Non è andata perché questa è una condizione che non è sufficiente. Cioè non basta un solo marker. Come dicevamo prima con Lorenzo, per le gole di Bottaccione, c'è il livello di iridio, ma c'è anche la scomparsa di tanti microfossili. E poi la scomparsa dei dinosauri, l'apparizione dei mammiferi. Che cosa cambia prima e dopo questo livello radioattivo? Cioè nei sedimenti del lago Crawford in Ontario, prima e dopo questi sedimenti non cambia quasi nulla, se non l'apparizione della plastica. Però è ancora troppo presto per capire se la plastica può essere considerata un marker tale da poter diventare un marker cronostratigrafico, ed è per questo che la Commissione Internazionale di Stratigrafia ha deciso appunto di rigettare l'ipotesi di introdurre l'antropocene come periodo geologico, invece di accettarlo come evento. Se volessimo fare un altro esempio, sempre tornando alle gole del Bottaccione, se ci fosse stata la caduta del meteorite e quindi il livello di iridio e non fosse successo nient'altro, non avesse causato nessuna estinzione, anche la caduta del meteorite sarebbe stato un evento e non sarebbe stato un limite cronostratigrafico. Quindi questa è la differenza sostanziale.
Allora dovremmo sperare in una guerra termonucleare?
No.
visti i venti di guerra, insomma, lo eviterei. No, però per tornare a questa cosa qui forse possiamo fare pure un'altra pausa richiamando un altro pezzo dedicato all'Olocene e poi allora capire cosa sarebbe successo, potremmo approfondire cosa sarebbe successo se fosse stato istituito l'Antropocene, visto che non è stato istituito, che significa che è un evento e quali sono gli altri eventi della storia della Terra, questo dopo quest'altro pezzo Holocene. Quindi Ilaria ci ha proposto tutta la storiografia e si è fermata andando indietro fino a 5 milioni di anni, mi pare, più o meno, perché dice altrimenti ce n'ho altri, quindi poi dopo ti fai la playlist geologica. Lo mettiamo.
Clutch the light, the hollow breath.
bellissimo pezzo, Bon Iver Holocene, effettivamente una playlist, abbiamo un ospite che pure DJ, insomma, è una cosa fantastica. Forse islandese sembrava, comunque nel video c'è un bambino che si arrampica su dei basalti colonnari, bellissimi, stavamo vedendo. Bene, abbiamo un po' ragionato su che cos'era l'antropocene, che cosa è stata la proposta dell'antropocene e quale poi pezzo di roba reale, cioè quale sedimento era stato individuato per a cui associare l'unità cronostratigrafica, possiamo pure introdurre questo termine così, antropocene, e sappiamo che c'è stata tutta una gestazione lunga per arrivare ad istituirla, quindi per passare dal senso comune dell'antropocene a un senso forse tecnico-scientifico più definito, che appunto doveva essere la definizione della base di una nuova epoca geologica, quindi quella lì doveva essere la serie, per utilizzare il termine corretto, però non è andata. E quindi Ilaria, ci raccontaci un po' che cioè quanto ci hanno messo per produrre la proposta
lunga.
E poi quanti poi, ecco, è stato forse un tentativo pure, ci dicevi, di lavoro erroneo in questo caso qua, multidisciplinare, insomma.
Allora, come vi dicevo prima, la definizione di piano geologico è una definizione di piano cronostratigrafico, è una definizione geologica, e quindi deve contenere certi elementi. E quando Kreutzer ha proposto il termine antropocene, ha appunto avuto molto successo, e nel 2009 Phil Gibbard, che è uno stratigrafo molto molto famoso, ha proposto l'istituzione di questo gruppo di studio sull'antropocene. E questo gruppo di studio ci ha messo circa 15 anni per arrivare a fare una proposta organizzata secondo i criteri della UGS. Una cosa che ha lasciato tutti un po' perplessi è che in questo gruppo di studio sono entrati anche non geologi, ma sono entrati sociologi, archeologi e storici. Questo anche dovuto al fatto che ovviamente la definizione di antropocene implica un'interazione dell'uomo con l'ambiente, e cosa che il geologo propriamente non studia o non studia in tempi storici. Infatti la prima definizione di antropocene che era stata proposta informalmente era appunto quella dell'inizio dell'attività agricola. Poi venne fatta un'altra proposta che era l'inizio della grande accelerazione, cioè l'inizio dell'era industriale, e alla fine invece, proprio perché, come ci ha spiegato molto bene Jacopo, i radionuclidi sono degli elementi che si possono rinvenire nei sedimenti quasi dappertutto sulla Terra, si è pensato che quello fosse il marker ideale per definire lo stratotipo dell'antropocene. La Commissione Internazionale di Stratigrafia invece ha bocciato quest'idea in maniera molto perentoria, perché su 18 membri della commissione 12 hanno votato contro e 4 a favore, e gli altri per vari motivi si sono astenuti, qualcuno era assente. E non sono stati spiegati molto bene i motivi, e diciamo quello che vi dico adesso è la mia opinione. Intanto mi devo correggere rispetto a un dato che vi ho dato prima: vi avevo detto che la carota di sedimento lacustre era di 35 cm, invece era di 15 cm, quindi un livello veramente molto sottile. E un livello nel quale si individua appunto questo picco di radionuclidi, ma non si individuano delle altre comparse o scomparse, per esempio di microfossili, come succede per altri stratotipi. E soprattutto, com'è possibile trovare lo stesso livello con le stesse caratteristiche ovunque nel mondo? Sarebbe cercare un po' un ago nel pagliaio avendo solamente quell'elemento. E un'altra delle caratteristiche che deve avere uno stratotipo è proprio la durata. Se ci pensate bene, e se l'antropocene dovesse essere stabilito con l'inizio a 1950, noi avremmo un periodo che ha 74 anni. E 74 anni è un tempo ridicolo se pensate all'estensione del tempo geologico. Pensate che il quaternario che vi abbiamo spiegato prima è proprio l'ultimissimo periodo geologico, dura 2 milioni e 600 mila anni. E questo nuovo periodo doveva durare 74 anni. Insomma, secondo me un geologo stretto, un geologo purista, diciamo, un po' storcerebbe il naso su questo tipo di definizione e anche sulla possibilità che questo stesso evento possa rinvenirsi ovunque. Come dicevo prima, non basta soltanto misurare la radioattività, bisogna che ci siano altre cose. Probabilmente tra 500.000 anni esisterà l'antropocene, perché ci saranno le grandi estinzioni che stiamo provocando, ci saranno purtroppo altri elementi, ma noi non ci saremo e forse non ci saremo proprio, chissà.
Sicuramente non ci saremo noi personalmente. Oddio, io mi sto organizzando per cercare di resistere 500.000 anni, ma in realtà sì, è vero, la traccia dell'uomo sicuramente permarrà, se non altro, ecco, l'abbiamo detto tante volte, il livello di analizzando periodicamente, l'abbiamo fatto in questi anni analizzando i rapporti dell'IPCC e poi andando a vedere gli effetti, l'impatto del riscaldamento globale sui sistemi. Una volta abbiamo parlato degli oceani, abbiamo parlato tante volte del tasso di estinzione, insomma delle varie cose che stanno succedendo, sempre a un tasso maggiore, anche senza cadere nella anche lì la sesta estinzione di massa, insomma, che magari per chi fa geologia è un po' un termine così. Però invece è interessante questa cosa dell'evento, perché l'antropocene resta sia come elemento cardine di tutta una riflessione sul fatto che l'uomo è una specie che trasforma, non soltanto per, no, noi dicevamo, l'uomo è la prima specie che trasforma l'ambiente, che non si adatta all'ambiente in cui vive con l'evoluzione, ma addirittura riesce a modificare l'ambiente. In questo senso gli è sfuggita un po' di mano, cioè sfuggita nel senso che addirittura il livello del cambiamento che stiamo imponendo a tutto il pianeta è così grosso che appunto si può parlare di plasticene. Ma io vi ho mandato il libro di Marco Armiero, L'era degli scarti, molto, molto interessante. Avevo visto un convegno in cui partecipava pure lui. Effettivamente c'è tutta una riflessione, e non solo anche molto lontana dalla geologia. Abbiamo parlato di, cioè, lo Cthulhucene, c'è tutto un discorso. È curioso perché questo termine antropocene, introdotto appunto, come hai detto, nel 2000, ha portato avanti un sacco di in fondo ha fatto entrare il tempo e allungato un pochino il punto di osservazione pure di chi fa politiche e di chi si occupa di geopolitica, nel senso che il volere pensare appunto, cioè chi parla di nucleocene parlando appunto dell'era nucleare, hanno fatto un convegno a Lettere intitolato Nucleocene e appunto la plastica con le isole galleggianti e il fatto che il livello, tutti quanti, spesso sui giornali viene utilizzato molto spesso pure a proposito il termine. Quindi quello resta. Dal punto di vista invece, diciamo, nostro, della geologia e della tecnologia, l'idea dell'evento è interessante, perché l'evento non deve essere per forza sincrono, può essere avvenire non contemporaneamente in tutte le parti del mondo. Ad esempio l'inizio dell'agricoltura, l'inizio dell'agricoltura c'è stato da tutte le parti del mondo, con nascite, ormai sviluppi anche separati, non necessariamente grazie alle migrazioni, ma in tempi diversi, no? Dal Medio Oriente, diciamo, dalla mezzaluna fertile all'America, sono tempi diversi. Quindi la trasformazione dei pollini, per dire, non è un evento che, cioè, dei pollini o delle, diciamo, della flora in qualche modo, da naturale a coltivata, non è un evento sincrono. Che vuol dire però evento, a parte questa non sincronicità? Ad esempio ce ne stanno alcuni, la grande ossidazione, alcuni sono pure bellissimi, come, cioè, sono quasi fantascientifici a guardarli da fuori.
Intanto, se ci hai fatto caso, tutti gli eventi che noi geologi interpretiamo come tali sono quasi tutti avvenuti nel Paleozoico, e quindi in un tempo molto lontano da noi. La grande ossigenazione di cui tu parlavi è avvenuta, mi sembra, più di 2 miliardi di anni fa.
Sì, circa. E spicci, sì, più di 2 miliardi.
Però esiste per esempio l'esplosione cambriana, l'esplosione della vita nel Cambriano, anche quello è un evento. È un evento che però appunto non costituisce uno stratotipo, perché dovete pensare che ritrovare dei fossili del Cambriano non è una cosa molto semplice, e quindi ci sono soltanto dei luoghi sulla Terra dove è possibile vedere questa testimonianza di esplosione di vita nel Cambriano, oppure nell'Ordoviciano, sempre nel Paleozoico, c'è questa esplosione di biodiversità. La cosa secondo me curiosa è che anche da parte della Commissione Internazionale di Stratigrafia è che questo sarebbe il primo evento che non ha a che vedere col Paleozoico. È vero che ci sono altri eventi climatici, per esempio come il massimo termico delle oceane, ma sono sempre molto puntuali. Però questo sarebbe il primo evento che ha per protagonista l'uomo.
Quindi in qualche modo l'antropocene resiste, diventa, resta comunque la visione antropocentrica, è salva, ecco, se vogliamo.
Sì, ma secondo me rimarrà, prima di tutto perché la definizione è intelligentissima, perché ti dà subito l'idea di un tempo legato all'uomo, e quindi il termine antropocene è geniale. Crutzen ha avuto un'idea geniale. Sì. E poi perché, volenti o nolenti, sia che sia uno stratotipo, sia che sia un evento, comunque noi veramente come genere Homo siamo diventati plasmatori dell'ambiente che ci circonda, e questo non si può cambiare, nonostante la decisione della Commissione Internazionale di Stratigrafia,
che però è insindacabile, appunto, abbiamo detto, è come le Nazioni Unite del tempo, e quindi la lasciamo lì. Quindi niente,
io
facciamo?
Avevo sentito una cosa che mi aveva lasciato, mi aveva fatto anche ridere un po', però ho trovato anche un'osservazione abbastanza intelligente. Adesso non mi ricordo il tempo di permanenza medio di una specie vivente sulla Terra, no? Adesso non mi ricordo il nome, però si basava su questo. Io, se l'uomo resiste meno del tempo di permanenza medio di qualsiasi specie vivente apparsa sulla Terra, vuol dire che siamo stati più stupidi, cioè il nostro cervello ci ha fatto estinguere prima. Se rimaniamo nella media, il cervello non ha avuto nessun tipo di efficacia da questo punto di vista. Se riusciamo a sopravvivere di più, allora vuol dire che siamo stati, che il nostro cervello è la nostra, siamo una razza superiore da questo punto di vista, cioè che è dotato di cervello, ecco, unici,
cioè, la fine unici. Della razza superiore
unici
no, invece no, perché nonostante la massa cerebrale, nonostante la capacità di comunicare, di fare radio e di modificare l'ambiente, se stiamo trascinando nel gorgo dell'estinzione,
infatti lui propendeva per la prima,
esatto.
Era ironica
nel gorgo dell'estinzione tutto un sacco di altre specie viventi, e quindi chissà come andrà. In realtà a geologia, proprio nella facoltà di geologia La Sapienza, quando eravamo studenti noi, già si parlava in modo affascinante qualcuno era affascinato dall'idea dell'estinzione umana, e qualcuno, anche se poi non aveva considerato quello che poi è accaduto, qualcuno era proprio, aveva pure calcolato, no? Un pochino, basandosi sui dati, sui primi dati dell'impatto umano sulla Terra. Quindi tutto sommato, in qualche modo, in quegli anni là, che poi erano all'inizio del 90, così già ne parlavamo. Mi ricordo durante la Pantera, il professor Nicosia, che tu ricordi,
certo.
Invece organizzammo un convegno proprio sulle possibile estinzione umana. Lui lo basava sul consumo d'ossigeno e su altri parametri, però insomma non è che ci è andato tanto lontano, nel senso il tempo a disposizione si riduce, i parametri che considerava, cioè la prevalenza del ecco, un altro termine che deriva da quello dell'antropocene è capitalocene, il fatto che il capitalismo prende tutto il mondo e che quindi distrugge i sistemi più meno impattanti, se vogliamo, era un altro dei parametri che considerava già nel 90, ormai è passato un bel po', quindi forse quasi un antesignano di Crutzen.
Beh, ma sicuramente Crutzen, diciamo, nel 2000 ha espresso quello che era un pensiero che già era iniziato nei decenni precedenti. Poi volevo fare un'ultima osservazione. Noi geologi abbiamo il privilegio di avere questa visione del tempo e anche delle estinzioni, che consideriamo normali, nel senso che siamo abituati a parlare di estinzioni, ed è una cosa che chi non ha studiato geologia invece non riesce proprio a capire, che l'estinzione può essere un fenomeno naturale. E lo è stato per tanti anni. Le estinzioni che provochiamo noi invece non sono così naturali.
No, infatti determiniamo un termine, anticipiamo diciamo l'estinzione, anticipiamo il processo naturale. Effettivamente quello che diceva il comandante, caro comandante, è che proprio che nella storia della Terra, appunto, abbiamo detto all'inizio che la ricostruzione del tempo della Terra, del tempo di roccia, diciamo, del tempo reale, del cronostratigrafico, è stato basato sull'osservazione delle specie che apparivano, scomparivano, alcune restavano uguali. Tipo gli ostracodi, tanto restavano simili la parte, diciamo, e così invece altre si evolvevano o addirittura scomparivano. È stato quello, in realtà è stato quello l'orologio, poi se vuoi il primo, no? L'orologio del tempo, il fatto che tu notavi che delle specie, e c'è effettivamente un tasso, una durata media delle specie, a parte le crisi biologiche, poi nelle grandi crisi biologiche, e poi ci sono pure quelle minori, per quello le estinzioni di massa, nei periodi in cui delle condizioni sulla Terra hanno determinato un incremento del tasso di estinzione esattamente come stiamo facendo noi, in quel periodo lì c'era una sostituzione più grande delle specie viventi, e quindi tu, ritrovando quella differenza in tutta la Terra, alla fine marcavi quel momento che è accaduto da tutte le parti. È interessante perché è la percezione, il passaggio dalla visione biblica alla visione moderna, di fatto questa cosa, chi si lascia affascinare dice che è stata una delle più grandi, dei più grandi traguardi della conoscenza umana. Boh, siamo finiti pure sul New York Times con l'antropocene. Va bene, se siete d'accordo ci salutiamo. Oh, Ilaria, grazie.
Grazie a voi. Grazie,
torna tanti, quando Ilaria. Vuoi, grazie pure dei suggerimenti musicali. Ne abbiamo messi 2 su 4, quindi ora dobbiamo fare una trasmissione sul Pleistocene, quindi sulle glaciazioni, le prima glaciazioni. Ne parlavamo, quindi quello soltanto sul Pleistocene medio superiore, poi passiamo
al Pliocene.
Esatto, poi arriviamo fino al Pliocene, insomma, voglia, qui possiamo fare un intero ciclo. Va bene, allora io saluterei tutte e tutti, ci avete ascoltato, speriamo come al solito di non essere stati pedanti, ma non lo siamo stati, vero comandante?
No, ma siamo molto facciamo sempre puntate molto interessanti.
Diciamo da soli, siamo andati a cavallo del tempo.
Ce lo dicono,
ce lo dicono.
Facciamoci un piccolo complimento.
Facciamoci complimenti. Vabbè, quindi grazie soprattutto a chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della propria libertà personale. Ricordiamo a tutte e a tutti che questa trasmissione, una trasmissione dedicata all'antropocene interamente, è possibile, di più di un'ora, è possibile soltanto su Radio Onda Rossa, perché Radio Onda Rossa trasmette dal 77 senza padroni e senza nessun condizionamento e senza pubblicità, e quindi è la radio che si mantiene grazie a chi se la sente, come diciamo sempre, la radio di chi se la sente. È proprio iniziato il radio abbonamento 2024, a cui vi potete aderire, a cui dovete aderire per sostenere la vostra radio preferita, e tutte le istruzioni sono su ondarossa.info in prima pagina, insomma. Quindi noi vi salutiamo, la settimana prossima è Pasquetta e quindi saltiamo la puntata, e poi il calendario è in evoluzione, anzi lo dobbiamo anche riaggiornare. Quindi grazie Ilaria.
Ciao a tutti.
Grazie, ciao a tutte e a tutti.
E allora,
alla prossima.
Bella per tutti e per tutte, e alla prossima. It's like I'm hearing a repetition of the same sound. So we came here to put it down, depress. You understand?